Mimmo Iodice è uno dei grandi nomi della fotografia italiana, nato a Napoli nel 1934, si interessa subito di arte, di musica, di teatro, però arriva alla fotografia un po' tardino, sui 30 anni se non sbaglio, o no? E come mai questo passaggio dalle varie arti alla fotografia a Napoli?
C'è stata una situazione un po' speciale, devo dire. Non ho mai frequentato scuole sia per l'arte in genere sia per la fotografia, perché non esistevano. Però in quegli anni la fotografia, parlo della metà degli anni 50, la fotografia era praticata o dai professionisti che facevano fotografie di servizi per i giornali, i matrimoni, le cose, botteghe proprio, sia c'erano poi i fotoamatori, erano degli appassionati di fotografia che si riunivano in associazioni fotografiche, facevano i concorsi sui temi classici della fotografia, i ritratti, i paesaggi. A me succede che nell'uno nell'altro, diciamo, dei settori della fotografia mi sentivo coinvolto, però successe un fatto straordinario. Mi venne regalato in quegli anni un ingranditore per stampare le foto. La fotografia in quegli anni era ancora solamente bianco nero, e uno di questi fotoamatori, che appunto stampavano ognuno per il proprio conto nella propria casa le fotografie, venne a mancare e mi fu regalato questo ingranditore per stampare le foto. Ecco, allora io mi trovo con questo strumento che prima lascio un po' da parte, poi comincio a cercare di capire cosa si poteva fare. Devo dire che erano gli anni poi un po' particolari, inizio degli anni poi 60, dove cominciarono a cambiare le modalità espressive in tutta la creatività, nella musica, nel cinema, nella fotografia, nelle arti figurative in genere. A Napoli, per merito di alcuni galleristi importanti, arrivarono dei grossi artisti. Arriva Andy Warhol, arriva Rauschenberg, arrivano questi personaggi straordinari che io comincio a frequentare. E allora mi chiedo, ma perché non usare anche la fotografia, che all'epoca non era considerato un linguaggio dell'arte, non cominciare a sperimentare la fotografia per vedere come si può uscire da questi utilizzi molto così ordinari e far diventare il lavoro della fotografia un lavoro creativo importante.
Ecco, quindi lei fin dall'inizio, proprio mentre scopre la fotografia, è uno tra i primi in Italia in cui pensa che la fotografia non si può semplicemente usarla come mezzo meramente descrittivo della realtà, ma anche come mezzo creativo, e quindi inizia subito la sperimentazione sui materiali fotografici, sulla possibilità della fotografia, e questo aspetto creativo, diciamo non descrittivo, della fotografia che l'ha affascinata fin da giovane.
Questa necessità di esprimermi attraverso un linguaggio qualunque per rappresentare i miei pensieri, le mie suggestioni, è stata sempre molto forte. Con la fotografia in quegli anni allora comincio a capire se questo linguaggio poteva essere anche, e poi come è diventato, il mio linguaggio più importante. Ebbene, allora io comincio a sperimentare, ma non è una sperimentazione così occasionale, mi dedico profondamente a sperimentare sia il linguaggio fotografico dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista espressivo.
Che aveva anche uno strumento che gli avevamo donato particolare, che gli ha permesso questo. A volte non nulla arriva in modo casuale.
Non era solamente avere in mano la macchina fotografica e guardare attraverso questo strumento, ma in camera oscura io ho cominciato a sperimentare capovolgendo le regole, facendo delle cose proibite per vedere cosa succedeva, ma anche una sperimentazione di tipo concettuale. Per esempio, io facevo le foto, la sperimentazione tecnica, poi le strappavo, le sovrapponevo, i frammenti di foto, oppure le foto concettuali, nel senso che io cercavo di mescolare alla fotografia la realtà. Per esempio, fotografo una mano col taglierino che taglia e poi in coincidenza con la punta del taglierino taglio la foto, quindi la realtà è viva. Oppure fotografo una mano con la penna che scrive e poi in coincidenza della punta della penna poggiata sulla carta, io sulla foto stampata scrivo vera fotografia. Quindi fotografo una mano con un fiammifero acceso e poi laddove c'è la fiamma io brucio la carta della fotografia. Quindi c'era una sperimentazione di tipo concettuale, di tipo creativo, che non era solo, ecco, la rappresentazione delle cose.
Mimmo Iodice, dopo 50 anni possiamo dire ormai di questa sperimentazione, di questo uso creativo della macchina fotografica e della fotografia, sia sui materiali fotografici ma anche sulle possibilità della fotografia, secondo lei la possibilità espressiva del linguaggio fotografico oggi come può esprimersi e a che punto è arrivato? Che cosa può portare all'interno, da un lato, della conoscenza della realtà, ma anche della conoscenza delle idee e soprattutto dell'espressività artistica?
Ma a questo punto si va oltre le possibilità dello strumento. Il problema è poi noi che operiamo, cioè io potrei esprimermi come faccio attraverso la fotografia, ma se sapessi bene usare la musica, e io farei delle composizioni musicali dove queste cose che rappresento per immagini potrebbero essere delle suggestioni di melodie straordinarie. E oppure se sapessi scrivere bene, se fossi uno scrittore, le cose che rappresento nelle immagini le potrei narrare scrivendole. Quindi a questo punto non è più un problema tecnico del linguaggio, anche se il linguaggio va usato poi con una forma evoluta, in una forma avanzata, ma io direi che noi dobbiamo parlare agli altri attraverso il linguaggio che usiamo dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, delle nostre paure, delle nostre gioie. E tutto questo lo si può fare con qualunque strumento. Io ascolto a volte della musica che mi inquieta, che mi appassiona, perché proprio l'avrei voluta fare io quella musica, e così via con gli altri linguaggi.
Certo, essere pioniere, come è stato lei, nella scoperta della possibilità espressiva nuova del linguaggio fotografico, ha trovato però un terreno fertile in Italia in quel periodo. Difatti le sue opere sono state subito accolte, per esempio già nel 68 al Palazzo Ducale di Urbino, e nel 70 nella famosa Galleria Il Diaframma di Milano. Quindi c'era, diciamo, la realtà sociale pronta ad acquisire questa potenzialità nuova espressiva del linguaggio fotografico.
Ma sicuramente, come dire, agire con uno strumento, diciamo, tradizionale, che era stato sempre usato in una maniera espressiva più di rappresentazione e di documentazione che non con una volontà, con l'idea di emozionare. Questo faceva impressione, coinvolgeva. Devo dire che in Italia, ma anche man mano all'estero, nei primi anni ho cominciato a trovare consenso, specie in Francia.
Già ad Arles, per esempio, a New York, alla Maison Européenne della Fotografia a Parigi, non so, a Boston, a Mosca, a San Paolo, quindi a livello veramente mondiale. Però c'è una data importante, secondo me, nel suo cammino, nel suo percorso artistico, che è 1980, quando lei pubblica Vedute di Napoli, dove appunto presenta e avvia una nuova indagine sulla realtà, quindi cercando anche una definizione di uno spazio urbano vuoto, inquietante, quasi metafisico, insomma, ecco. E questo produce una grande svolta nel suo linguaggio. Da questo momento le sue fotografie sono sempre più lontane dalla realtà, sempre più immerse in una dimensione quasi visionaria, una dimensione quasi silenziosa.
Sì, questo è vero. Gli anni Ottanta segnano una svolta di decisiva e direi anche definitiva del mio modo espressivo, ma questo ha una ragione. Io negli anni 70 sono stati anni straordinari, dove io ho cominciato a insegnare agli inizi degli anni 70 all'Accademia di Belle Arti, dell'atteggiamento creativo. Molti giovani si interessavano alle problematiche sociali e anche io in quegli anni mi sono impegnato a visionare, a far vedere, a mostrare le condizioni di vita, di disagio di certi luoghi, di certe città, di certe persone. Ho cercato di rappresentare queste sofferenze, ma tutto questo nasceva in un momento in cui il lavoro di noi tutti, dei sociologi, delle persone, anche degli imprenditori, devo dire, era rivolto a, come dire, c'era una speranza che prima o poi le cose sarebbero cambiate, le sofferenze si sarebbero un po' alla volta dissolte. Invece tutto questo impegno, eccetera, un po' alla volta niente, non si realizzò. Subentra la delusione, la sofferenza per questa speranza che viene tradita. E allora io cerco a quel punto di non fotografare più la realtà in maniera oggettiva, ma di realizzare un tipo di fotografia senza tempo. Ecco, da allora nasce, con Vedute di Napoli, questa necessità mia espressiva di rimuovere ogni cosa che appartenesse alla quotidianità. Quindi ogni mia fotografia da allora potrebbe essere stata fatta 100 anni prima, 100 anni dopo, perché non è che non ci sono più le persone, non c'è più tutta la vita, non ci sono le vetrine, non ci sono le automobili, non c'è più la pubblicità, sono luoghi metafisici senza tempo, proprio a mostrare la mia amarezza, la mia sofferenza per delle speranze tradite. Quindi non sarà mai più vero che si potrà cambiare, e quindi realizzo questa dimensione senza tempo, senza vita, senza niente.
Mimmo Iodice, e nelle ultime sue opere, come per esempio la recente mostra a Modena, Arcipelago del mondo antico, si nota sempre di più questa sua, come dire, propensione, questa sua attrazione verso il mondo antico. Da che cosa nasce questo bisogno di ricerca nel mondo antico?
Devo dire che la realtà di oggi, con tutte le sofferenze, con tutte le gioie, con tutto l'amore o il dolore che contiene, la realtà di oggi, secondo me, sarà lo stesso in futuro come è stata la stessa cosa in passato. Ecco, mentre il futuro non è ipotizzabile come lavoro da fare, il passato sì. Quindi io sono stato un po' impegnato in questi anni alla ricerca di immagini che, come dire, facessero sentire che la storia dell'uomo, e quindi i sentimenti, le passioni, erano la stessa cosa nel passato che io ho documentato, dove ci sono testimonianze fino a 2-3 mila anni indietro, ma io penso che 10 mila anni, chissà quanti millenni indietro, la realtà è stata sempre la stessa, con le stesse inquietudini, le stesse gioie, non è cambiato niente. E comunque man mano questa rappresentazione del mondo antico è sempre più presente, ma non è solamente nel mostrare le figure, le facce. E per esempio un altro lavoro mio importante è il mare, ma il mare che io rappresento, anche questo è senza tempo, non è il mare dove si possono vedere i bei paesaggi, le barche, le cose, questo utilizzo del mare come lo immaginiamo oggi. Il mio mare è un mare primitivo, è un mare come probabilmente l'hanno vissuto milioni di anni fa, cioè la linea dell'orizzonte, io penso a questi primi naviganti, dove si avventuravano in questa dimensione cielo e mare, e chissà cosa hanno potuto incontrare, cosa hanno visto e quante sofferenze di questi viaggi ci saranno state.
Per tornare un momento a questa attrazione verso il mondo antico, io penso che questo, oltre diciamo a questa innovazione formidabile che lei ha saputo portare avanti attraverso lo strumento della fotografia, gli ha lasciato anche questa attrazione del mondo antico una raffinatezza classica che è difficile trovare in giro nei fotografi. Ecco, secondo me questa sua raffinatezza classica, proprio classica, può derivare forse da questa attrazione del mondo antico o no?
Anche questo, però io devo dire che qualunque linguaggio si adopera per rappresentare i propri sentimenti, le proprie passioni, le proprie paure, ci deve essere anche una forma espressiva corretta. Questo per qualunque linguaggio. Allora, man mano, lavorando sempre in maniera più accurata, io comincio a pensare cosa fotografare, poi faccio le foto, poi le sviluppo e le stampo, sempre tutto da solo nella mia camera oscura. Ecco, allora un po' alla volta ho capito e ho imparato a rendere la forma espressiva quanto più valida, più pulita, più corretta possibile. Questo, ripeto, vale per la scrittura, per la musica, per tutto. E allora le mie fotografie, già quando guardo nel mirino della macchina fotografica e ho trovato il soggetto giusto, la prima cosa che faccio nell'inquadratura, cosa devo eliminare? E così man mano poi, quando sviluppo i negativi, quando stampo, cerco sempre di arrivare ad una forma espressiva la più classica, nel senso la più bella, la più assoluta possibile. Anche a volte facendo delle elaborazioni, durante il lavoro di stampa specialmente. Però è sempre per trovare questa dimensione espressiva, formale, di grande livello. E che dipende poi dalla composizione, dalla luce, dipende da una serie di cose che un buon fotografo deve imparare a utilizzare per arrivare a questa espressione, a questo lavoro di assoluta qualità.
Io vedo nel suo lavoro sicuramente una dimensione visionaria, che è lo specchio, diciamo, della visionarità della vita che lei ha, però c'è anche questo elemento che lei prima diceva, cioè c'è sempre una quasi una ricerca di silenzio nelle sue immagini, quasi eliminare il più possibile fino ad arrivare al silenzio, come nella parola, no? Cioè il poeta riduce le parole, mentre scrive vuole quasi arrivare al silenzio. Così nelle sue immagini penso che ci sia questa dimensione silenziosa molto forte che lei sempre ricerca, non solo nel ritrarre i soggetti, ma anche, come diceva prima, nel lavoro di Camera Oscura, dove l'intervento poi dell'artista è molto plastico, molto visibile, molto concreto.
Sì, il silenzio è uno degli elementi base del mio lavoro, ma io ho bisogno del silenzio non solo come un momento espressivo, cioè non devo solo realizzare immagini dove questo silenzio appare, ma io ho bisogno proprio di io del silenzio, ho bisogno di stare in luoghi dove non ci siano disturbi uditivi, dove non ci sia un fastidio sonoro. Io ho bisogno del silenzio. Un'altra cosa importante nel mio lavoro, che nasce naturalmente, probabilmente perché io sento queste cose, le sento come bisogno personale, uno è il silenzio, l'altra è l'attesa. Nelle mie fotografie c'è sempre questa dimensione un po' sospesa, dove tutto può accadere, dove tutto può succedere. Ecco, questo spazio, questo vuoto, questo silenzio, da un momento all'altro possono cambiare, può succedere qualcosa, quindi questa dimensione dell'attesa è fondamentale per me, ma ripeto, come persona e come opera che cerco di esprimere. È naturale, accade, succede che nelle mie foto ci sono questi elementi perché proprio arrivano naturalmente dal mio profondo inconscio.
Cioè lei dice, attenzione, facciamo silenzio, ma non è un silenzio fine a se stesso, è un silenzio che deve aiutarvi a percepire questa attesa che sta per avvenire. Non l'annuncia, ma lo fa sentire.
Sì, sono, ripeto, cose che che mi appartengono profondamente, che sono direi quasi inevitabile nel lavoro che esprimo.
Ultima domanda, le nuove generazioni guardano a lei e a questa sua capacità unica nel coniugare sapientemente innovazione della raffinatezza classica, e quindi lei poi ha insegnato anche per molti anni all'Accademia delle Belle Arti di Napoli fotografia. Ecco, il rapporto con i giovani, la fotografia oggi, il rapporto che lei ha avuto con i giovani, e questa dimensione, come dire, anche di cammino, insomma, all'interno di una realtà anche sociale.
Sì, io ho insegnato per circa 20 anni all'Accademia di Belle Arti a Napoli. Sono stato il primo docente di fotografia nelle accademie italiane. Non esisteva l'insegnamento della fotografia. Veramente un poco si è determinato dal mio comportamento.
Devo dire che anche il primo fotografo che ha avuto la laurea honoris causa in una università italiana, insomma, all'università appunto di Napoli.
Sì, stavamo parlando del rapporto con i giovani. Ebbene, per me è stato molto importante con qualità di insegnante, perché io credo di aver dato molto ai giovani, ma anche i giovani hanno dato molto a me, nei loro atteggiamenti, nello stare insieme con loro, a lavorare con loro, ho appreso molte cose. Ma ancora oggi vengono molti giovani a farmi vedere i lavori, cerco di fare delle conferenze, degli incontri per essere con loro. Ma una cosa mi interessa sempre dire, perché è una cosa che non sempre da soli riescono a capire. Ognuno di loro, e come ho fatto io, ognuno di noi, deve lavorare, sì, perché poi proprio il lavoro che si produce possa essere apprezzato, possa essere un'occasione di successo. Ma bisogna lavorare innanzitutto per il piacere personale di fare un lavoro, farlo per se stessi e poi dopo per gli altri. Fare un lavoro perché questo lavoro coincide con i propri desideri, con le proprie necessità espressive, ed essere alla fine sicuri di aver fatto un'opera bella, importante, che soddisfa. Poi può funzionare verso gli altri, può portare a successo, questo è umano ed è giusto che accade, ma la prima cosa è lavorare per sé.
Un'ultima domanda che ci riporta al discorso dell'attesa. Come vede il futuro della fotografia, Mimmo Iodice?
Ma ormai il futuro della fotografia si va a incrociare con tanti altri linguaggi, con tante altre necessità. Proprio anche tecnicamente lo strumento si è trasformato, non sono in grado di rendermi conto veramente, ci penso spesso. Io, se fossi un ragazzo oggi, sceglierei la fotografia o mi avventurerei verso il video, verso altre forme espressive. Credo che comunque, al di là di quelle che sono le potenzialità espressive di un dato linguaggio, sia importante avere dentro qualcosa da raccontare, qualcosa da dire, qualcosa che faccia riflettere e che faccia anche verso gli altri sentire questa necessità di andare avanti, di emozionarsi, cioè coinvolgere gli altri. Poi la forma, il linguaggio sono un fatto relativo. Il problema è avere cose da dire.